Buenas noticias, amigos. La gran alerta ha sido cancelada. Los primeros informes estaban equivocados. No eran ciertos. Lo sentimos, chicos. Lo único que podemos hacer es poneros una canción.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 26 della seconda stagione del Bar del Traum Fabrik. Questa è la trasmissione. Questa è la trasmissione con un ego talmente grande che non esiste altro se non la scaletta. Ma è anche la trasmissione che ieri non c'era, oggi c'è, domani si vedrà. Questo è il nostro omaggio assolutamente indegno al maestro De Sica, perché sono i 40 anni della sua morte con ieri, oggi e domani. Ma se voi siete al cinema e non sapete ancora che film andare a vedere, non inseguite i fantasmi della vostra paranoia. Chiamate noi, perché ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
E dirlo più con voce da nebbia come quella che ci circonda, nebbia, e soprattutto da questa puntata speciale molto fantasmagorica, chiamiamola così. Tra l'altro volevo dire che dovremmo fare un omaggio anche alla doppia webcam, perché i nostri...
Anche se non sappiamo in questo momento quale sta funzionando.
Chissà, ma... è il mistero, puntata di mistero, no, i nostri dire. Fedeli ascoltatori visivi ci potranno vedere in 2D e tra poco dice addirittura in 3D, non lo so, vediamo.
Cioè, abbiamo due inquadrature diverse.
Sì, contemporanee.
Sì. Però ora funziona qui.
E comunque, ecco, su Facebook, come al solito, non mancate di seguirci, perché posteremo lì anche tante cose che non vi diremo in trasmissione, quindi dovete per forza fare questo sforzo. Su Twitter, twitteremo volentieri con voi, e poi bartramfabrik@gmail.com per contattarci direttamente.
Bene, e di cosa si parla oggi? Si parla innanzitutto parliamo di Incompreso, il celebre film sulla vita di Laszlo Kovacs. No, sto scherzando. Parliamo di Ghostbusters, che ritorna nelle sale il 18 e 19 novembre per il suo 30° anniversario.
Attenzione, perché qui stasera
volano le serie. Poi parliamo di Lo Sciacallo, Nightcrawler di Dan Gilroy, di Frank di Danny Abramson, e poi le nostre consuete rubriche. Ma Smith ci dirà ora cosa è successo al box office.
Simone, due punti. Nella classifica generale restano in testa i Guardiani della Galassia, aperta parentesi, 5,2 milioni. Il Giovane Favoloso, 4,9 milioni, seguito da Dracula Untold, con 4,1. Mentre Confusi e Felici, 2,9 milioni di euro. Interstellar, uscito da una sola settimana, si avvicina rapidamente con 2,8 milioni di incasso totale. Il film di Nolan è il primo anche nella classifica parziale di ieri sera, mentre la nuova uscita, Lo Sciacallo, di cui parleremo a brevissimo, si piazza all'ottavo posto.
E il nostro Simone Rossi invece oggi ci omaggerà di un interessante monologo su...
Interessantissimo. Sulla nuova serie evento proposta da Sky Atlantic.
Molto
di
entusiasta.
Sì, sì, non lo sento convinto.
No, è bella.
Però
bella
io serie. Direi anche che Simone Rossi è effettivamente molto, molto fashion.
È provato.
Per i nostri webbatori che possono vedere.
Queste serie lo stressano.
Questa serie The Nick è in qualche modo conferma quello che avevamo detto nelle puntate precedenti, che avevo detto almeno io, cioè che le serie televisive sono sempre più contaminate, legate al cinema.
Non ti sento convintissimo, però.
Non solo il protagonista della serie, ma anche il regista sono molto noti. Insomma, infatti, il regista è Steven Soderbergh, il protagonista è Clive Owen, nei panni del dottor John Thackeray. La serie The Nick è ambientata a New York nel 1900 e racconta la storia di questo ospedale che cercherò di dirlo senza far sentire troppo R. Moscia. The Knickerbocker Hospital, quindi l'ospedale, la direzione appunto è The Nick, esatto.
New Yorkese.
Ed è la storia di questo chirurgo, ricalcata su un personaggio realmente esistito, che è William Stewart o Halstead, che, per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, mi sono documentato, è stato un rivoluzionario nell'ambito appunto della chirurgia, perché tra le altre cose ha fatto in modo che la sepsi, cioè il momento in cui i batteri cioè al momento dell'operazione ha creato le condizioni per cui non ci fossero batteri, ha introdotto per primo i guanti da utilizzare durante l'operazione. Fino ad allora si operava a mani nude, ed è anche stato uno dei primi chirurghi a sperimentare su se stesso i farmaci che somministrava, oltre a inventarli. Questo ha determinato il fatto che l'ha fatto diventare un cocainomane, appunto dipendente, un farmaco dipendente. La storia di William Stuart Halstead è molto simile, appunto, a quella di Clay Owen, che è un cocainomane, un cocainomane nella vita, non lo sappiamo, è un chirurgo cocainomane che non c'ha più vene sul braccio e quindi si fa di cocaina direttamente sull'alluce.
Deve essere bellissimo,
assolutamente sì, ma è anche a suo modo un genio e un rivoluzionario. E la serie è molto bella, nel senso che è fatta molto molto bene, è una serie superiore alla media delle serie televisive, si vede evidentemente, e si vede anche il tocco di Soderbergh in due sensi, diciamo. Soderbergh è un autore che ha fatto molte cose differenti, ha fatto molti film a basso budget e invece film con budget importanti. Questa serie in qualche modo è una summa della sua idea di cinema, secondo me, riportata appunto sul piccolo schermo, perché da una parte ha la struttura un po' fredda, un po' distaccata, un po' anche da film, da piccolo film che può essere quello di Sesso, Bugie e Videotape, dall'altra parte però ha il respiro ampio, un coinvolgimento storico che io ho ritrovato nel doppio film su Che Guevara, che a me era piaciuto enormemente. L'altra cosa interessante è vedere, e questo da un punto di vista storico è interessante, vedere effettivamente come si è evoluta la chirurgia all'inizio del Novecento fino a noi, insomma, quanto era pesante intervenire e fare un'operazione senza avere le conoscenze scientifiche di oggi, insomma. Quindi è una serie che in qualche modo è essenzialmente pulp, quindi è una serie pulp riportata però nella struttura del serial medico, che ha grande successo appunto nelle serie televisive. A me ha fatto pensare la serie al film di John Landis, cioè Ladri di cadaveri, che in qualche modo anticipa la serie, perché se questa è ambientata all'inizio del 1900, il film di John Landis era ambientato a metà del XIX secolo a Edimburgo, ma in qualche modo aveva questo approccio alla professione medica legato anche a lati pesanti e insomma significativi. E che altro aggiungere? Io, se volete farmi qualche domanda.
Soderbergh, insomma, comunque si vede il suo tocco, dici. Io, a me piace molto Soderbergh perché secondo me nel comunque che lui faccia, sia quando fa dei film un po' più suoi, un po' più tipo come si chiamava Bubble. Che quando fa dei blockbuster, comunque anche in questi ultimi ci mette la mano, si vede, cioè lui a volte magari non è un autore nel senso classico del termine, però può essere un po' un artigiano, se vogliamo.
Sicuramente, cioè, poi secondo me è anche un grande sperimentatore, è anche uno che fa dei film, in questo caso fa delle serie, su argomenti sicuramente originali e anche rischiosi. Non so se qualcuno di voi ha visto nel 91 un film bellissimo suo, che è Delitti e Segreti, sulla vita di Kafka.
No, purtroppo no.
Ed è un film che in qualche modo dà l'idea della sua idea poetica, appunto. Cioè è uno che ti fa la saga di Ocean e ti fa anche Delitti e Segreti, che è un film tutto girato in bianco e nero, ispirato alla vita di Kafka, con inserti legati alle sue opere tra l'altro le più complesse, cioè Il processo del castello, per dire.
Soderbergh non lo scopriamo certo noi questa sera.
Posso comunque una domanda?
Prego.
Che stile ha Soderbergh?
Ormai la domanda più gettonata.
Cangiante.
Dove si vede The Nick al momento?
Su Sky Atlantic. Diciamo che la serie è quasi in contemporanea con l'America, perché è in ritardo di 5-6 puntate. Bene. È stata presentata al Festival di Roma.
Sì, io ho visto il primo episodio.
Tutte le 10 puntate una dietro l'altra.
La voce off è quella di Marco Della Torre.
No, sì. Io ho visto il primo episodio a Roma e proprio perché Clive Owen era arrivato in ritardo
non hai potuto fare il famoso collegamento.
L'ultima cosa da dire è che il personaggio di Clive Owen, oltre a essere quello di un geniale chirurgo, che nome, è anche quello di un grande stronzo, se mi permettete, le virgolette. Prego. Perché è un personaggio, un protagonista molto cattivo e molto razzista, non dico altro.
Perfetto, io scusate non ho presentato gli ospiti, mi è sfuggito, ma ormai più che ospiti sono parte integrante della tappezzeria, oltre a Simone che ormai fa parte praticamente della reazione, Daniele Pampanelli, ma creatore, come sempre più un ospite misteriosa e silente qui dietro. Bene, piccola pausa musicale, torniamo tra pochissimo, buon ascolto.
Siamo partiti con la bravissima Emiliana Torrini che ci ha regalato questa Jungle Drum e l'ha regalata anche a un film che è uscito credo questa settimana, no? Però non è ancora arrivata a Perugia, esatto. Non sappiamo se ci arriverà, ovvero Words and Picture.
Per ora è un Berkeley, affermo.
Ah, beh, quindi dai, si è avvicinato. E vabbè, vediamo se o ne parleremo perché arriverà o se no diventerà uno c'è ma non si vede.
E può darsi.
Nel frattempo siamo partiti da qui. Mentre grande. C'è e si vede lo sciacallo dei Nightcrawler
che hanno visto per noi.
Chi?
Smith e Covers.
Una sfida tra titani.
Era una coppia assolutamente
coppia di fatto
da 100 gol a campionato. Ma però io da quando abbiamo cominciato sono ormai quasi 12 minuti che siamo on air. Laszlo Covers lo sento molto silenzioso stasera, un po' troppo silenzioso. Poi parliamo dello sciacallo, però vorrei capire perché c'è questo.
Sto recitando il mio mantra. Non trattare male Torre, non trattare male Torre, non trattare male Torre.
È una qualità!
Devo trattenermi in qualche modo. È meglio stare zitto, se no.
Se lo avessi saputo non gliel'avrei chiesto. Se l'avessi saputo non gliel'avrei chiesto. Andiamo sullo sciacallo, ecco. Laszlo Covers.
Sciacalliamo un po'.
Diciamo soltanto che lo sciacallo è di Dan Gilroy, che non ricordo che film ha fatto, ho visto oggi qualcosa su internet, ma roba piccola, e c'è Jake Gyllenhaal che conosciamo soprattutto per Donnie Darko.
Comunque il regista, che mi sfugge il nome, com'è?
Dan Gilroy,
sicuramente è uno che sa muovere le macchine, perché il film comunque è bilanciato, equilibrato, fatto bene dall'inizio alla fine. C'è anche un paio di giochetti, uno in particolare che ci fa capire che lui ti manda un messaggio e ti dice se volessi fare il fenomeno potrei farlo. Però diciamo dal punto di vista della regia molto.
Ma prima di addentrarvi nei giudizi, bene. Brevissima sinossi.
Facevo questa pre-premessa perché volevo chiederti chi è lo sceneggiatore di questo film.
Perché
è lì che secondo me c'è.
Lui stesso, perché lui è uno sceneggiatore dei Gilroy. È stato sceneggiatore di alcuni film, soprattutto di una serie che è The City of Life, che non so se avete visto voi esperti di serie Radical Chic, della quale parlano molto molto bene. Dunque Rossi, non puoi perdertela.
Anche una bionda sotto scorta.
Ha fatto una bionda sotto scorta, ha fatto Real Steel e The Bourne Legacy, e adesso lo sciacallo, che è il suo esordio alla regia.
Beh, secondo me ha cominciato bene.
Comunque anche un fratello gemello. Montatore. Montatore.
Addirittura.
Lavoro interessante.
Che è la cosa, che è quello che vorrebbe fare anche lo sciacallo, in qualche modo. Il montatore.
Beh, certo che la messa così l'altro cosa.
No, è la verità.
Messa così.
Comunque state parlando allora, di questo film a 3 minuti, siamo, non sappiamo di che
il
parte.
Film è ambientato nella Los Angeles dei nostri giorni e ruota intorno al mondo delle televisioni private. Ovviamente è una giungla quella delle televisioni private, tanto Laszlo Kovacs sta
aggiustando la sedia, speriamo bene.
Nella prevenire è meglio che curare, giusto?
Nella giungla delle televisioni private,
però,
della metropoli californiana.
La sinossi è altra.
Allora, la sinossi falla tu allora.
La sinossi, c'è un protagonista di questo film che è un ragazzo che sta cercando lavoro. Lo vediamo in una prima scena in cui sta cercando di rubare rame, reti di ferro, insomma quant'altro, per arrabattarsi. Viene fermato da un agente di pubblica sicurezza, una colluttazione, lui scappa e lo vediamo arrivare in un posto dove si recupera materiale rubato e lui cerca di contrattare. Subito dalla prima battuta capiamo però essere un personaggio molto particolare, giusto?
No, allora, la sinossi, Laszlo Kovacs, detta così, non è che la gente
ha capito, è un uomo in cerca di lavoro.
Allora, diciamo che questo film si svolge a Los Angeles, nel mondo delle televisioni private, newyorkesi. Un uomo in cerca di lavoro scopre che quello dello Streakers, in particolare, Streakers, cioè il cameraman freelance che va in giro per le strade e recupera immagini pulp, pure troppo.
È un mestiere redditizio.
È un mestiere redditizio che funziona e che poi le sue riprese vengono rivendute ai network televisivi, eccetera, eccetera.
Quindi
diciamo,
quello che si vede dal trailer.
Quello che si vede dal trailer, fondamentalmente.
E quindi immagino che si scontrerà con dilemmi morali nel corso di questa. Quello che appare dal
guarda,
trailer.
La cosa più interessante del film è questa, nel senso che non c'è una presa di posizione morale, perché non sembrano esserci personaggi buoni.
Cioè, se ci sono, hanno la peggio.
Se ci sono, hanno la peggio, ma anche in maniera molto secondaria. Sono recessivi rispetto a quello che è la dominanza, no, caratteriale che caratterizza questi personaggi. A cominciare da lui, lo sciacallo, appunto, che, come diceva bene Smith prima, va in giro a sciacallare le immagini, ma non solo, perché nello sciacallare queste immagini elimina i suoi diretti concorrenti, i suoi diretti avversari, con degli escamotage abbastanza particolari. Nasce da lì una relazione con una direttrice di rete, direttrice di telegiornale, anche lei bisognosa di sciacallare, nel senso che è arrivata alla fine di un contratto con ascolti in caduta libera, e dunque ha bisogno di trovare un personaggio disposto a tutto per portarle del materiale, non sempre così ortodosso dal punto di vista etico, non sempre tradizionalmente accettabile per quelle che sono le TV, e tentare in questo modo di salvare l'andamento del proprio telegiornale.
Diciamo che non siamo lontani da quella che quotidianamente viene definita televisione spazzatura, nel senso che la morale o non morale di tutte le persone che ruotano intorno a questo sistema spinge oltre il limite, continuamente oltre il limite. Però il bravo regista sceneggiatore è bravo nel sottolineare i personaggi, le psicologie, le sfaccettature dei personaggi, perché è lì il gioco del film, perché comunque la vicenda, se vogliamo, è piuttosto semplice.
Sì,
invece
sì.
I personaggi così dipinti,
sì,
così segnati, così raccontati,
però, a me il film non è piaciuto molto.
Non ti è piaciuto tanto.
Anzi, ho avuto anche dei momenti di cecagna non indifferenti. Perché ho fatto un film proprio fuori dal tempo, cioè nel senso un film che è arrivato un po' in ritardo rispetto a questo ragionamento mediatico. È un film anni 80, non so se poi volutamente era contemporanea l'ambientazione, però so, un film che forse andava bene per quella TV lì, l'avvento del berlusconismo anche negli Stati Uniti.
Allora, io volevo chiedere, visto che sto postando il trailer e ho visto il trailer, quanto c'è da vedere oltre il trailer? Perché
niente.
È uno di quei trailer che secondo me dicono tanto.
Poco e niente, cioè nel senso niente. Forse quell'aspetto che diceva prima Smith, ossia entrare nella mente dei personaggi. È un film dove si il vero colpo di scena lo danno i personaggi nel loro relazionarsi con gli altri personaggi, nei dialoghi troviamo le cose più interessanti. Sì. Forse.
Domanda, è vero che la performance di Jake Gyllenhaal è strepitosa? Qualcuno dice candidato all'Oscar, probabile
sì, perché sta con quegli occhi allampanati, però i dei, diciamo.
Quando perdono 10 kg e guadagnano
sì,
10,
è Oscar sicuro. Oscar.
Sì. Diciamo che se parliamo per qualificare il valore di un attore, la sua abilità nel trasformarsi e va bene, ma anche nell'entrare nel personaggio, in effetti lui comunque è molto credibile, lui fa un'ottima prestazione come attore,
sì,
anche come montatore, perché poi impara rapidamente,
impara subito l'arte del montaggio
e fa delle buone prestazioni.
No, la cosa interessante è appunto, e secondo me anche il difetto, è che si svela subito che il personaggio ha delle difficoltà, dei problemi psichici, e questo secondo me lo rende un pochino più scontato, perché giustifica un po' troppo il suo sciacallare. Che poi Nightcrawler che significa? Realmente?
Colui che striscia nella notte.
Guarda, titolo fu più adatto. Forse sciacallo suona bene. Sciacallo suona bene. Comunque il film è pieno di cattivi.
Io l'avrei chiamato Sciacallo, un giovane Renzi alla riscossa.
Prima di prendere la deriva, ricordiamo.
Il film è cattivo e pieno di cattivi. E i buoni perdono sempre.
Molto renziano.
E lo troviamo in multisala, ovviamente, giusto?
E infatti abbiamo scelto un brano che è contenuto nella colonna sonora e che ci sta proprio a puntino, perché si intitola Wild Card. Quindi c'è sia il gioco, come dice Smith, che i cattivi pericolosi.
Il
può
buono.
Partire questo sottofondo molto. Come lo vogliamo definire? Perché Smith ama questo genere, un po' campagnolo, come
smithiano,
molto True Detective.
Bravo, molto True Detective. E questo è Buddy Miller per voi.
I was just a wild card, free as you please, rolling down the road as cool as a breeze, rolling down the highway, free. A rolling stone, a rambling man, but when it came to love I had to throw in my hand, cause there ain't no wild card ever could be the house. Are all off when love comes around, cause there ain't no wild card ever could beat the house. Love doesn't play fair. The deck is stacked against you. There ain't no doubt. Now love will make a rambling man wanna stay home, make a family man out of a rolling stone. And there ain't no wild card that ever could beat the house.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Ebbene, siamo alla rubrica dei consigli.
Il primo consiglio è che quando dico apro il microfono non bisogna parlare. Lo diamo così.
La colpa di chi è?
Di chi apre il microfono.
Di chi apre il microfono.
Al momento sbagliato, come dire, la nostra posta del cuore che inviamo sentitamente a tutti gli organizzatori di cinema, ossia segnaliamo dei film che noi abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di aver visto, che ci piacerebbe tanto vedere al cinema. in questo caso forse uno su tutti, da quelli che abbiamo narrato fino adesso, o che ci ascoltano poi, Ritorno alla Habana, lo fanno.
Vediamo se le cose
l'hanno fatto.
E speriamo che ci ascoltino anche in questo caso. Parliamo di Frank, di Lenny Abramson.
Abramson,
che è un giovanissimo, insomma, più o meno giovane, del 66, regista irlandese, che nel 2007 ha fatto un film veramente veramente carino, che si chiamava Adam and Paul Garage, che in Italia credo fosse tradotto solamente con Garage.
Garage, se
non l'avete visto, recuperato, perché è veramente carino. Ma di che cosa parla Frank?
Parla di un impiegato, tale John, in Irlanda, che sogna il successo grazie alle canzoni che cerca di comporre un po' stentatamente su tutto quello che gli succede ogni giorno. Un bel giorno assiste per caso al tentato suicidio del tastierista di una band da un nome impronunciabile, cioè i Soromprofbus, e gli viene offerto di sostituirlo. A questo punto lui, entusiasta, conosce i componenti di questo gruppo, che scoprirà via via ognuno ha un suo problema psichico, soprattutto il leader della band, questo misterioso Frank, che indossa sempre una testa di carta pesta gigante. Ora, io, prima di iniziare la discussione, volevo dire questa cosa circa la mia solita fissazione a proposito di problemi mentali per lo spoiler. Volevo dire che in questo film io me lo sono visto senza sapere chi fosse l'attore che si celava sotto la testa di Frank.
Poco,
te lo giuro, te lo giuro, giuro. Io sono andato a vedere Frank perché me l'hai detto te, io non ne sapevo niente, l'ho visto, non sapevo chi fosse l'attore, e quando ha tolto la maschera scusate, alla fine sono rimasto sorpreso. Per cui penso che sarebbe, cioè, se un regista ti vuole far vedere questa cosa all'ultimo momento, un motivo ci deve essere.
Oppure,
sarebbe bello non dirlo.
Oppure se vuol pagare il grande attore soltanto per un fotografo.
Però è il primo nome della locandina, dunque purtroppo lo sappiamo tutti. Credo fosse sia anche nei titoli di testa. Detto questo, con la maschera. Aumenta la sua interpretazione, cioè è ancora più grande ancora l'interpretazione, più grande. Perché sì. Una maschera totalmente inespressiva che però vive, domina la scena e in una maniera
straordinaria. Tra questo attore che nominiamo,
lui è un grande attore,
che è incredibile, perché lo fa diventare non solo nella testa ma anche nel fisico un cartone animato. Almeno questa è la sensazione che ho avuto.
Sai cosa? Io prima, quando mi ha consigliato, ha detto di questo, mi hanno parlato di questo Frank, penso lui me l'avesse citato. Io ho visto, sono andato a vedere su My Movies, ho visto la foto della locandina e pensavo fosse un'animazione, perché si vede questo testone,
questo salto, questa, no?
Ero convinto che fosse un'animazione.
Non lo diciamo il nome dell'attore.
Non diciamolo,
vabbè, dappertutto.
Io non lo direi, è più carino. Se lo volete, andarlo a vedere, andatelo a vedere, è facile scoprirlo.
È
Pino Insegno, va bene.
È bello di Pino Insegno. Chissà chi lo doppia in italiano, lo fa Favino.
Fa tutto Favino.
Lo fa Favino.
Comunque, lo sceneggiatore è tale John Ronson, perché dovete sapere che questa cosa si ispira a una storia vera, anche se diversa. Praticamente, tale Chris Seavey, un musicista, aveva come alter ego questo Frank Sidebottom, da cui prende spunto il personaggio di Frank, che era praticamente identico a Frank. Air Director posterà un video del personaggio. La storia non era la stessa, però lui girava con questa maschera, aveva questo personaggio con questa maschera, e quindi è parte da questo. Che vogliamo dire di questo film? Penso sia piaciuto a tutti. Io l'ho trovato
sul
molto
talento, sull'espressività, sul bisogno di credere anche nei sogni, nei progetti. E poi declina da quella che dovrebbe essere una commedia musicale divertente, con dei deliri anche, perché poi si parla comunque di personaggi con alcune problematiche, diciamo, psichiche. Non a caso il suicidio è un elemento che lega un po' tutta
film.
La vicenda e i personaggi che si incontrano, ma poi assume l'aspetto dell'indagine anche sociologica, del dramma contemporaneo, con un'analisi interessante
anche il rapporto con i social network.
Sui social network,
assolutamente
molto legato un pochino allo sciacallo in questo.
C'è anche una riflessione sul significato di popolarità ai giorni nostri tramite questi.
No, io volevo anche accennare una cosa dal punto di vista musicale, forse, dato che mi compete da più da vicino. Secondo me c'è un'analisi da vari punti di vista di quello che può essere il rapporto con il successo da una parte, ma la musica stessa da un'altra, perché è molto presente. Basta dire che in realtà questo gruppo dal nome impronunciabile fondamentalmente basa tutte le sue creazioni musicali su dei suoni che si vede in alcune scene, sono delle cose molto quotidiane, cioè l'apertura di una porta, questa cosa qui, che può sembrare forse un romanzata, invece fondamentalmente è parte proprio integrante della musica, della storia della musica, e secondo me è visto molto bene quello che può essere il rapporto, ad esempio, della tastierista, il cantante, cioè ogni membro della band ha il suo approccio diverso verso questo, e quella particolarità secondo me è molto ben espressa in questo film, e poi la portano all'estrema conseguenza, ovvero una sorta di follia che si impadronisce di chi diventa un po', se vogliamo, vittima della musica. Il protagonista in primis, diciamo, che perde il controllo,
ecco. Però diciamo una cosa, perché circa questa cosa c'è una fase interessante del film verso la fine, in cui si parla di questo parallelismo tra malattia mentale e talento e creatività, che in realtà sfata un po' il mito, esatto, dell'artista che è bravo perché è matto, no?
Esatto.
Cioè gli dicono,
in
lui
ha gli dicono il contrario,
che l'ha, come dicono, che l'ha,
cioè che la malattia ha rallentato
la sua, sì.
Quindi cioè il messaggio che dice, che dà, è non sempre, insomma, il talento viene fuori da una situazione di sofferenza o di emarginazione, per cui uno è un genio talentuoso perché è solitario. In realtà il film fa un discorso opposto, tant'è che finirà in un modo contrario.
Bilal.
Volevo dire invece, Air Director, non so se è una bestemmia la mia, ma rispetto ai suoni mi è venuto in mente, insomma, il mito dei Pink Floyd, che andavano a girare a cercare suoni nuovi per fare loro album, vedendo proprio le sequenze in cui girano il disco. È una cavolata,
no? Sì, no, Pink Floyd come tanti altri, perché
sono i primi che sono
prima,
cioè è stata un po' da sé, vabbè, perché
il famoso suono di muschio che pretendeva John Lennon al suo produttore.
Sì, ma Beatles e Beach Boys forse
sì,
in prima,
ma in quegli anni diciamo che la droga era tanta, per cui
però è interessante questo
anche
racconto,
anche il muschio faceva rumore
sulla libertà creativa, cioè nel senso, questo vedere una band che si, anche in questo caso indipendente, squattrinata, che riesce a ritirarsi in un suo luogo di produzione,
e che fondamentalmente se ne frega della popolarità, perché nel momento in cui può realizzarsi, in realtà si sfalda.
Per lo sciacallo che va, adesso
dai, mi piace questo film, vorrò vedere.
Devo fare un complimento a Torre.
Posso dire una cosa?
Ecco, infatti,
scusate,
volevo dire che Torre,
perché abbiamo parlato del fratello,
bravi, non ho detto che c'era McGill,
forse considerata, grazie, meno del fratello, secondo me è straordinaria, sempre bravissima, mai sopra le righe, soprattutto
lei
in questo
era la sorella, in Donnie Darko? No, non c'era.
Sì, era la sorella piccola.
Ah, è vero, certo,
la sorella piccola.
La sorella grande,
scusa tanto,
la sorella,
comunque è vero, la sorella,
beh, loro sono figli d'arte, insomma,
ce l'abbiamo
abbastanza
un pezzetto
importante
da questo film, sì.
Bravo, volevo proprio dirti questo, che ci sentiamo, perché la maggior parte dei,
perché l'attore canta bene,
canta bene, la maggior parte dei brani del film sono praticamente inascoltabili. Questo è l'unico brano che praticamente si può sentire, è nei titoli di coda,
molto,
e è veramente
bello,
molto,
molto
bello.
Bello,
quindi ascoltatevelo, e se trovate questo film andatelo a vedere. Lo canta
farò,
Frank,
lo
e
farò.
Si intitola I Love You All.
I love you all.
langen Sommerpause. Nun weiter mit Traumfabrik.
Il 18 e il 19 di questo mese escono in tutte le sale, anzi esce in tutte le sale un film che ha fatto storia. E ovviamente avete capito che sto parlando di Ghostbusters, uscito nel 1984, e per questo
da che dovremmo capirlo?
Beh, dal fatto che l'ho detto nell'introduzione. Un film che ha fatto storia e che ritorna per il suo 30° anniversario. Cosa dire di questo film? Prima di parlarne con tutti i nostri presenti, Colonna sonora fantastica, ne ascolteremo buona parte. Sapete tutti che è di Ivan Reitman, sapete tutti che c'è Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Sigourney Weaver e quant'altro. Un film che guadagnò, fu un record assoluto per una commedia fino a Mamma ho perso l'aereo, 295 milioni di dollari di box office a fronte di 30 milioni di budget e nomination per effetti speciali e miglior canzone originale. Questo film forse non tutti sanno che doveva essere una trasposizione cinematografica di Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Venne chiamato Dan Aykroyd per fargli interpretare il coprotagonista, mentre lui convinse i produttori a fare tutt'altro film, cioè un suo soggetto su dei tizi che catturavano i fantasmi. Questa storia doveva essere ambientata nel futuro, la macchina doveva essere volante e ci doveva essere una sfilza di mostri giganti. I protagonisti dovevano essere solo tre, cioè Dan Aykroyd, John Belushi e Eddie Murphy. Purtroppo gli intoppi furono più d'uno. Prima di tutto, nel 1982, come sappiamo, morì il povero Belushi. Dan Aykroyd, suo amico storico, si ritirò per 3 settimane sull'isola di Martha's Vineyard per elaborare il lutto. Eddie Murphy fu ingaggiato per un altro blockbuster di quegli anni, cioè Beverly Hills Cop. E i produttori e Reitman dissero: ragazzi, per fare questo film ci vogliono almeno 10 volte tanto il budget che abbiamo a disposizione. Quindi chiesero a Harold Ramis, di cui parlammo mesi fa in un'altra puntata, gli chiesero di scrivere uno script, di fare una sceneggiatura fattibile a partire da questo soggetto. E quindi, anche insieme a Aykroyd, la scrisse e nacque quella che conosciamo. Anche gli attori che lo interpretano sono stati un po' casuali. Ramis stesso decise di interpretare il dottor Egon Spengler perché non si riuscì a trovare nessun altro adatto per la parte. Bill Murray accettò il ruolo di Peter Venkman solo dopo il rifiuto di Chevy Chase e Michael Keaton, e solo in cambio di un altro ruolo in un altro film dai produttori, cioè il remake del Filo del Rasoio. E persino Rick Moranis, il bassetto occhialuto innamorato di Sigourney Weaver, interpretò il personaggio di Lewis, del contabile, solo dopo l'allontanamento di John Candy, ve lo ricordate, ciccione, bravissimo, perché aveva delle divergenze con la produzione. Il film fu girato e montato in fretta assoluta per farlo uscire nei tempi previsti, cioè a giugno dell'84 in America, e anche l'idea dell'incrocio dei flussi all'ultimo momento è venuta fuori proprio in fase di chiusura. E la stessa canzone che sentiamo adesso in sottofondo è stata scritta e incisa a tempo di record, e i coristi che erano Ghostbusters, piccola curiosità, sono la fidanzata del cantante di Parker Jr. e gli amici presi all'ultimo a registrare. Ultima sciocchezza sul film: nel trailer originale in America, lo spot dei Ghostbusters che si vede nel film,
che metteremo,
lo metti tu, bravo,
sì, sì.
Anziché il classico numero finto col 555 nei film americani, riportava un numero vero, una sorta di numero verde, un 1800, al quale rispondevano le voci registrate di Dan Aykroyd e Bill Murray. Ebbene, questo numero ricevette per circa 6 settimane 1000 chiamate l'ora, 24 ore su 24, nell'84, insomma, una cosa importante.
Ecco. Se fosse stato nell'85 sarebbero state 25 ore su 25.
Esatto, bravo, esatto, ti vedo sul pezzo. Che ci dite di dopo il prossimo blocco facciamo un quiz su un tutti bravi.
Io dico solo una cavolata. Io saluto il mio amico Simone Di Manno, che su Facebook si chiama Peter Bankman.
Ah, giusto, bravo, grande.
Io invece vedo un altro Simone che qui con noi ha addirittura una prima pagina
informativa.
Una pagina interna uscita sulla stampa nel sabato 24 novembre dell'84 che recensiva il film. E vabbè, se volete vi vengo un
dici due parole.
Un'intervista brevissima a Ivan Reitman, che dice a un certo punto, gli dice: non esiste una formula magica rispetto al successo del film, che è determinato invece dalla combinazione che si è creata tra gli elementi della commedia e gli effetti speciali. Il tutto è ambientato in un'atmosfera contemporanea che offre spunti di freschezza. È la storia di tre uomini in cui il pubblico si riconosce, che invidia perché sono riusciti a sconfiggere i fantasmi. E poi dirà: la comicità degli interpreti di Ghostbusters si accosta a quella dei fratelli Marx. Nella tradizione americana il comico è sempre la vittima, mentre i fratelli Marx erano sempre un gradino sopra gli avvenimenti, ed anche i miei protagonisti sono un gradino sopra le situazioni che vivono.
È vero, la è la verità, anzi,
è una qualità.
Perché alla fine Ivan Reitman dice che, insomma, vi faccio un sunto, dice che lui non sa se girerà un seguito di Ghostbusters, molti glielo chiedono già da adesso, ma lui è un po' dubbioso. In realtà vuole fare altre cose, non solo commedie. In realtà, se vedete la sua filmografia, ha fatto ben poco di diverso dalle commedie.
Beh, è uno dei più grandi commedianti, non lo so, autori di commedie americane degli anni Ottanta, sicuramente.
Assolutamente. È vero, è vero. C'è questa sensazione, adesso tornando al film, che ha i Ghostbusters, insomma, se la prendono un po' a ridere quasi, che sono i primi a dire: sì, vabbè, stiamo giocando anche noi con questo, con tutto questo baraccone, insomma, sono sì un passo sopra alla situazione.
Ma perché è un film che...
Ma se la prendono bene, insomma.
È un film che è stato un'opera straordinaria sotto tanti punti di vista, e infatti gli incassi lo dimostrano, nel senso il fatto che sia stato primo assoluto al botteghino per quasi un decennio, no?
Sì.
E credo che in questo abbia influito anche l'aumento dei prezzi al biglietto al cinema. Perché se non fossero aumentati i prezzi, probabilmente ancora sarebbe rimasto questo, perché è un film pazzesco. Che volevo dire in questo senso? Cioè, è stato un complesso di tanti elementi, dalle strategie di marketing e di comunicazione, assolutamente rivoluzionarie per quel tempo. Prima hai menzionato la cosa della linea telefonica, dove rispondevano, poi tra parentesi, Dan Aykroyd e Bill Murray rispondevano
dicendo siamo andati
a caccia di fantasmi. Cioè, una cosa geniale. Oggi sembra scontato pensare a una cosa del genere, perché Facebook, perché i social network ci danno una risposta immediata di quella che è la reazione del pubblico. Ma nel 1984, quando c'erano le radio, la TV, i veicoli di comunicazione, cioè questo è un guerriglia marketing di quelli
c'erano più, infatti fu fatto anche marketing virale prima dell'uscita,
straordinario. Sì, con
tappezzato la città con adesivi,
con il famoso fantasmino.
Anche il logo è fantastico, perché è un logo riutilizzato un miliardo di volte, che Pampanelli ci può dire,
no? Credo che i diritti costino non poco.
La genialità anche del logo, che della t-shirt, no?
Sì,
semplicissimo,
esatto.
Bellissimo.
Tanto il logo è
bianco, nero, rosso.
Tra l'altro è stato contestato il logo perché dicevano che il fantasma somigliava troppo a un personaggio di Casper.
Uno zio,
sì. Sì. Casper, cioè, vedo che siete preparatissimi sulle cazzate. Il prossimo blocco me le rispondete tutte.
No, vabbè, ma
ci abbiano avuto proprio le diatribe legali.
Sì, ma gli hanno risposto. Il giudice ha detto: è un po' difficile disegnare un fantasma in tanti modi, e l'ha mandati a quel paese, giustamente.
Comunque aggiungo a quello che ha detto Laszlo, che al di là di tutte le strategie che sono state messe in atto volontariamente fino a involontariamente, il film cioè, ha resistito 30 anni e tuttora lo passa Sky e si vede continuamente, piace alle nuovissime generazioni, perché il film è bello. È fatto bene, è carino, è completo.
Io credo che sia
tra gli attori molto divertiti e divertenti, ma divertiti in primo luogo. Cioè, sì. È un grande, come dire, un grande inno al cazzeggio completo.
Chiudiamo qua dicendo che credo, adesso non lo so, mi smentiranno i più. Non so,
informeremo dopo.
Che credo sia l'unico esempio cinematografico di film che è uscito in sala per il 25esimo restaurato, 25esimo anno del 2009. È uscito nel 2013 con una versione restaurata, rimasterizzata in 4K, torna nuovamente in sala nel 2014, cioè, nel senso, chi ne ha i diritti ha capito che è una gallina dalle uova d'oro,
che si spreme bene,
e soprattutto è sempre un piacere andarla a vedere in sala, quindi fatevelo anche voi, e noi vi mettiamo dalla colonna sonora.
Chi è che lo ha visto in
di
sala?
Ghostbuster, un po' tutti penso, lo scopriremo dopo la canzone Feeling Up the Town, scritta appositamente per questo film da The Bus Boys. Vai Lupus.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
Bar Traumfabrik, aspettavo che. Aspettavo che. Che finisse.
Che finisse la rullata. Che rullante ci sta.
Un'altra delle cose che ci sta in questa trasmissione è il giochetto famosissimo da tutti e apprezzatissimo da tutti i nostri fan, specialmente nelle dirette in pubblico, il Son tutti bravi col Google degli altri.
E allora sigla.
E allora vai.
Tutti bravi. Sono tutti bravi. Col Google degli altri.
La prima domanda è stata già fatta, però per essere precisi, l'ha fatta Pampanelli, ha chiesto chi l'aveva vista al cinema e abbiamo scoperto che metà di noi erano troppo piccoli. Per vabbè, vederlo originariamente al cinema.
Sono i nonni.
Ma qualcuno.
Ma non tutti, non tutti.
Ma bando alle ciance.
Perché ovviamente il Tutti Bravi ce lo giochiamo su Ghostbusters.
Su Ghostbusters.
Scusa, posso fare una domanda subito di Tutti Bravi?
Vai.
Voi avete capito se escono entrambi o solo il primo?
Credo solo il primo. Il secondo non merita.
Perché io ho letto questa cosa.
Il secondo non.
Che
non
uscisse uno e due
storia.
Come.
Non lo so. Io ho letto il primo. Maratona. Ho letto il primo. Il due è carino, ma non è all'altezza.
No, nel senso. Dico questa uscita rimosso. Nuova.
Comunque, ragazzi, allora io vi faccio le domande a cui si risponde con vero o falso. E non so, rispondete
a giro.
E se ci indovinate, sentirete questo suono. Se non ci indovinate, sentirete questo.
Mi ha smerdato.
Perfetto.
Posso allora, aprire Wikipedia?
No, non potete. Allora, facilissimo, cominciamo da Michele. No, Air Director, Michele, dopo, dai Michele. Stai buono, Michele, sempre in mezzo.
Ma oggi è pieno di fantasmi.
Mamma mia.
Vedi lo scatolone nella testa di Frank, come torna. Attenzione, esatto. alle letture trasversali.
Air Director, Dan Aykroyd chiamava il fantasma verde Slimer, Bluto, e scherzava sul fatto che fosse il fantasma di John Belushi. Vero o falso?
Vero.
Ghostbusters! Indovinato.
Facile questa però.
Hai detto a caso.
Pensavo fosse una trappola.
Simone Rossi. La canzone Ghostbusters di Ray Parker Jr. è una cover autorizzata del brano di Huey Lewis I Want a New Drug. Vero o falso?
Non cambierà la tua vita questa risposta. Quindi sì, sì televisione.
Come dici, scusa?
Falso.
Grazie. Bravo,
crea
molta tensione.
Huey Lewis ha citato in giudizio Ray Parker Jr. per plagio.
Ah, ma io lo sapevo.
Perché le due canzoni sono praticamente identiche, andatevele a sentire.
E dice che quando hanno litigato gli ha anche detto: sei un plagio.
Esatto. Daniele Pampanelli, Ghostbusters è stato girato quasi tutto a Los Angeles, vero o falso?
Se non la sai, non ti buttare.
Passa,
se non la
passa,
sai, non la
buttare.
Chiedi aiuto al torre. Chiedi aiuto
quasi tu.
Se non la sai.
Vero o falso?
Vero.
Vero?
Che vuol dire quasi tutto però?
Vuol dire che la maggior parte delle scene sono state girate a Los Angeles, perché le scene, il film è ambientato a New York come sapete tutti, ma le scene veramente girate a New York sono pochissime, pochi esterni, e in realtà gli interni sono tutti a Los Angeles.
Avrei detto falso io,
e infatti New York ha citato per plagio Los Angeles.
Esatto, ma se hanno risolto in patteggiamento
dicendogli.
Adesso attenzione, sei un plagio. Adesso attenzione perché vi faccio è una lista di nomi. Allora praticamente vi
torre,
ma non è solo torre perché ho una lista di nomi e a giro vi indico e mi dite vero o falso, ovvero la domanda è: tra le comparse del film e del video della canzone ci sono diversi personaggi famosi. Per ciascuno mi dovete dire vero o falso. Marco della Torre, Danny DeVito.
Vero, Marco
vero
della Torre c'era.
Danny DeVito,
vero o falso?
Vero.
Era nel video. Simone Smith, Ronald Reagan, vero o falso?
Falso.
Bravo. Vediamo se riusciamo a non dirne neanche una sbagliata.
Laszlo Kovacs,
Jennifer Beals, protagonista di Flashdance, vero o falso?
Vero.
Mi ha smerdato.
No. Non è voluto, però.
C'era Nanni Moretti.
Air Director Irene Cara,
che
cantante di Flashdance, vero o falso?
Sì.
Ghostbusters! Simone De Rossi, Telly Savalas, il tenente Kojak, vero o falso?
Spero proprio di sì.
Mi ha smerdato.
No!
Il tenente Kovacs.
Daniele Pampanelli, Peter Falk, il tenente Colombo, vero o falso?
Vero. Ghostbusters!
Ha messo così è facile.
Marco Nella Torre, Ron Howard di Happy Days, vero o falso?
Falso.
Grazie. Simone Smith, Ron Jeremy, attore porno, vero o falso?
Vero.
Laszlo Kovacs,
l'hai fatta apposta, l'ho riconosciuto lui, subito, no? È l'esperto.
Laszlo Kovacs, Ron, il cantante italiano, vero o falso?
Vero.
Mi ha smerdato. No!
Ma come hai fatto a sbagliare questo, wow. Laszlo?
Harry Rector, l'ultima, mai. Debbie Gibson, la cantante, vero o falso?
È vero, è bene.
Bellissimo giro. A questo punto ancora abbiamo tempo per un paio di domande, vediamo un po'. Sì. Allora, Simone Rossi, William Atherton, l'attore che interpreta l'antipatico personaggio che ce l'ha con i Ghostbusters e fa staccare la corrente all'impianto di stoccaggio rilasciando i fantasmi a New York, è stato più volte insultato pubblicamente e coinvolto in alcune risse da fan inferociti. Vero o falso?
Dalla faccia che c'è ti dico vero.
Ghostbusters! Purtroppo è vero. Ivan Reitman ha raccontato nelle commedie al DVD che una volta lo chiamò dicendogli che il film gli aveva rovinato la vita.
Ce n'è una io. È vero che all'ultima festa di carnevale Lupus si è vestito da acchiappa fantasmi?
Vero! 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 E che ha vinto anche un premio? Vero! La voce di... Allora,
soddisfazioni.
Sono grosse soddisfazioni.
È una qualità!
È una qualità!
Una
qualità!
Un son tutti bravo, un son tutti bravo, fatto così non bravo. È bellissimo.
Tutti bravo.
Daniele Campanelli, la voce di Dana, Sigourney Weaver, posseduta dal demone Zul, è stata ottenuta facendo parlare Sigourney Weaver all'interno di un enorme barile di latta vuoto con dei microfoni all'esterno, vero o falso?
Vero.
Mi ha smerdato.
Purtroppo no, è del regista Ivan Reitman con qualche effetto speciale. Marco, Ecto 1, il nome dell'autoambulanza del gruppo riportato sulla targa, in realtà non viene mai menzionato nei due film, vero o falso?
Falso.
Mi ha smerdato.
È vero, viene citato solo nella serie animata. Ultime domande. Il termine zaino protonico, Simone Smith, con cui sono conosciuti gli zaini di acchiappa fantasmi, in realtà non viene mai menzionato nei due film, vero o falso?
Vero.
Vero?
Mi ha smerdato.
Viene usato però per la prima volta in Ghostbusters 2 da Egon Spengler. Laszlo, le pistole degli zaini protonici in origine dovevano essere una sorta di bacchette magiche, vero o falso?
Vero.
Dei lunghi bastoncini con una sfera in cima.
Questa la so perché c'è tutta la vicenda della, diciamo, della scenografia, no? Che è stata un po' ridimensionata rispetto a quelle che erano le aspettative
e hanno
di
fatto bene.
Daniel Croyd.
Sì, quello che dicevamo prima, perché il budget era, sarebbe e lo vogliono rendere più realistico. Per finire, per l'ambulanza Ecto 1 dei Ghostbusters sono state usate almeno 12 diverse limo Cadillac del 59 che si rompevano continuamente. Vero o falso? È diretta.
Diciamo che sarebbe molto credibile, in effetti, quindi vero, dico.
Mi ha smerdato. Oh.
Ebbene, incredibilmente ne è stata usata una sola, che si è rotta una sola volta durante le riprese sopra al ponte di Brooklyn.
È bellissima quella, veramente. Chi non vorrebbe essere salvato da un'ambulanza del genere? Guarda, direi che...
Ma il cartone animato ve lo ricordate?
Sì, certo, per il certo, Ghostbusters certo. C'è anche il cartone animato falso, che è una storia lunga. Va bene, piccola pausa musicale, ci sentiamo un pezzo bellissimo tratto dal secondo film, da Ghostbusters 2, che è Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher di... Beh. Non mi ricordo. Ascoltatelo lo stesso. Jackie Wilson, scherzo. Your love lifting me higher than I've ever been lifted before. So keep it up, quench my desire, and I'll be at your side forever. Keep on lifting me higher.
zweite Mal Bartraumfabrik.
E ci siamo, ragazzi. Rientriamo con questa notte dedicata ai fantasmi, ma soprattutto agli acchiappa fantasmi. Io vorrei fare un giro perché intanto ci hanno raggiunto.
Tu sei proprio un acchiappino.
Tantissimo, proprio tanto. Ci hanno raggiunto altri ospiti, illustrissimi ospiti.
Un applauso per gli ospiti. Dal punto di vista concettuale, per il concetto di ospiti.
Per gli ospiti già abbeverati, non pensavano che non ci fosse niente da bere nel nostro bar, ma si sbagliavano. Detto questo, vorrei sapere un po', perché prima avete scherzato sul fatto dell'età, non dell'età, di chi l'ha visto, chi non l'ha visto al cinema, e io mi sono ricordato che probabilmente ho visto prima il cartone animato del film. Molto probabilmente mi è capitato questo.
Non si direbbe, perché sono piccolo, insomma,
ero piccolo. Invece i vostri ricordi di cinema con quel film?
Io comincio io, che sono non il più vecchio, ma quasi siamo. Però, lì, forse
è uno più vecchio.
No, mi sa che so io il più vecchio.
Però andiamo sui ricordi, ma non andiamo sulla lacrimuccia. No,
va bene, non farò piangere.
Non andiamo sulla lacrimuccia.
No. Allora, io l'ho visto al cinema Lilli col mio papà nel 1984, novembre, in prima visione. Ma con il soffitto che si apriva.
No, non si fumava,
non si fumava già più,
non
però.
Avevi 20 anni,
avevo quei 27-28 anni.
Andavo col papà. Il cinema che si fumava.
Tu l'hai visto al cinema prima di Urbino, vero?
Al cinema Lilli, come ci hai educato.
Eravate insieme
con mio papà, forse eravamo insieme.
Forse eravamo insieme, pensa.
E Augusto che ha detto di questo film?
Ma che cazzata americana.
Americanata.
La sede americanata del cazzo. Poi ha fatto una tiritera sulla superiorità dell'Unione Sovietica.
E aveva ragione. Ma perché Augusto non sa che il direttore della fotografia di questo film cioè lui ha fatto il direttore della fotografia di questo film perché i carri armati sovietici hanno invaso l'Ungheria.
E no, ma dai.
Infatti c'è proprio un grosso legame tra le due cose.
Lo dice spesso. Il direttore della fotografia è un
già vedo che non ti tremano le mani. Vedo, già c'hai il sudore che ti imperla la fronte. Chi è il direttore?
Sei ringiovanito 3 anni.
Il direttore della fotografia è Laszlo Kova.
La trasmissione che cita se stessa.
L'unico vero. No, l'unico vero, perché io non ho mutuato il nome da lui, ma da un altro, Laszlo Kovács, che era falso.
Che era il cugino.
Sabore,
che era falso.
Il personaggio di Godard.
Non lo so se è un personaggio di Godard. Adesso scendete, sì. Questo
c'è di
Godard. Io lo sapevo.
Un grande classico.
Eppure io ho aspettato tanto questa sera prima di entrare in
l'ho fatto apposta.
Me lo sono riproposto tanto che evitiamo, andiamo avanti. Torre, la prossima volta che parli, quando parlo io, tiro un po' una ciglia sulla schiena. Basta parole, passiamo
però ai Laszlo.
Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Tranquillo, c'ho 5 minuti, vai. Li sto prendendo tutti. Come
vai, prego.
No, però se volete intervenire.
Però posso dire una cosa, infatti, volevo dire una cosa. Augusto mi ha portato, o poco prima o poco dopo, per punirmi a vedere sempre a Lilli, The Day After.
Quindi, Madonna.
Giustamente.
Non era precedente le idee.
Forse un po' precedente.
Ma penso che fosse
era per compensazione.
No, diciamo che Laszlo Kovács, che è un direttore della fotografia pazzesco e straordinario, un bell'omone grassottello, non so se è morto forse, però lo ricordo di
totalmente differente da te.
Mi fa pensare a qualcuno
che
conosco.
Purtroppo è morto nel 2007, il 22 luglio. Era nato in Ungheria a Cece il 14 maggio del 33 e è scappato dall'Ungheria subito dopo l'invasione. Nel 56 lui, questa è una storia molto bella, insieme ad un collega, era l'ultimo anno.
Detto no alla lacrimuccia.
Era l'ultimo anno di scuola di cinema. Insieme ad un collega ha girato per le barricate, insomma, per tutta la rivolta che c'è stata a Budapest con una macchina da presa e della pizza 35 mm e hanno provato in ogni modo a
della pizza 35 mm che è tipo una carona da 4 stagioni
del film, della pellicola,
sì, però piccola, 35 mm.
Erano quasi 10.000 metri
nel ristorante dei Casalesi, anche questo
quasi 10.000 metri di pellicola che ha provato a vendere in ogni modo, ha provato in Austria, non c'è riuscito, poi questo film è arrivato in Austria, gli ha dato la possibilità di scappare perché con una scusa è riuscito ad uscire da oltre Cortina e poi da lì è andato negli Stati Uniti.
Ah, mi è andato a sciare.
Questo film purtroppo non è mai uscito, non ha avuto la risposta che lui sperava, perché comunque erano già passati un paio d'anni e la cosa era scemata. Infatti nel 61 queste immagini sono state utilizzate per un documentario, non mi ricordo di chi. Detto questo, da lì negli Stati Uniti lui diventa prima produttore di confetture, se non erro, e poi fa insomma, tantissimi lavori finché non riesce finalmente, prendendo la cittadinanza, a cominciare a lavorare nel cinema. E comincia a lavorare nel cinema con una carriera divertente e interessante, perché fa B-movie, fa film, proprio quei film che piacciono tanto a Tarantino. Dunque tutti gli anni 60 di Laszlo Kovacs sono caratterizzati da una produzione di bassissimo
perché
taglio.
Perché bisogna parlare di Laszlo Kovacs?
Perché è stato il direttore della fotografia di Ghostbusters.
Volevo vedere se lo sapeva.
Che succede però? Che quest'uomo, essendo esperto di B-movies, e nei B-movies erano caratteristici gli inseguimenti, le scene d'azione, viene avvicinato da un giovane lisergico di nome Dennis Hopper. Dennis Hopper lo contatta perché aveva in mente di girare un film dove dovevano esserci diversi inseguimenti, scene con delle motociclette, e lui, che era abituato a girare queste scene, dice: cavolo, mi sembrava un film interessante. Dennis Hopper vincerà poi la Palma d'Oro a Cannes e il film è Easy Rider. Da lì cambia completamente la carriera di questo direttore della fotografia, perché comincia a lavorare in maniera più stabile con Peter Bogdanovich e con Martin Scorsese, fino ad arrivare a realizzare, se non erro, New York. Dunque comunque uno che ha attraversato dalla gavetta al grandissimo cinema. Ha fatto più di 70 film, purtroppo ci ha lasciato nel 2007 e niente, io è uno che mi piace tanto, perché appunto è stato il direttore della fotografia di Ghostbusters
e
il direttore della fotografia di Sea Rider. Che vuoi di più nella vita? L'alto e il basso, il lungo e il largo.
È un grande.
E che si è visto, si è vista!
Come grandissimo era Ivan Reitman, non finiremo mai di dirlo, che è tra l'altro il padre di Jason Reitman, regista di Juno, Up in the Air e altri film interessanti. Tra parentesi, lui è stato, era il ragazzino che insultava, non mi ricordo chi, in Ghostbusters 2, era quel ragazzino che chi era Egon, forse il personaggio che si prendeva gli insulti,
tutti bravi, sì,
gli insulti del ragazzino.
Sto cazzo,
quel ragazzino era un giovanissimo.
Allora, Laszlo, io ti direi Barn, ecco, e visto che nella colonna sonora di Ghostbusters c'era anche questo pezzo, ma a noi non piaceva mettere quello lì ormai sentito e risentito dalla febbre del sabato sera, abbiamo messo una versione alternativa di una bella signora del canto che si chiamava Tina Turner. Eccola per voi a Bartram Fabri.
Mi ha smerdato.
Der Professor.
E come dice la nostra teutonica, è unze corrispondente al professor che dovrebbe essere lì con noi. Professore, ci sente?
Salve, buoni e nulla. Ti ricordi di me? Scusate se esisto. Aspetto quando voglio, amici come noi. Se andiamo a quel paese, tutto molto bello. Ogni maledetto Natale è un Natale stupefacente. La gente sta bene, confusi e felici, nella scuola più bella del mondo, dove tutto è colpa di Freud, se un boss è in salotto. Bene, ragazzi miei, scusate la mossa del pinguino, ma la nuova commedia all'italiana sta attraversando uno dei periodi più floridi degli ultimi anni. Decine di nuovi progetti, direbbe il nostro caro Pampanelli, sono stati proposti al grande pubblico grazie all'apporto di una rinnovata generazione di attori così mediocri di essere tra loro intercambiabili e che passano quindi da pellicola a pellicola, e ad un gruppo di registi che fanno della velocità d'esecuzione e della conseguente poca qualità nella realizzazione il loro marchio di fabbrica. In seguito ad una disamina del panorama contemporaneo siamo giunti, io e il mio staff, vale a dire la signora Rosina che mi abita al piano di sopra, e il dottor Cinghiale, alla conclusione che le nuove commediole appartenenti a questo movimento artistico hanno alcuni tratti in comune. Noi abbiamo trovato 6 punti in comune, 6 fattori che caratterizzano le nuove commedie all'italiana e che pertanto rappresentano gli elementi dei quali nessun regista, o presunto tale, sia chiaro, può assolutamente prescindere. Offro quindi gratuitamente questo piccolo dadomecum per qualunque regista disoccupato che pensa di poter pagare le bollette dell'acqua, della luce, del gas realizzando un capolavoro di cinema impegnato e civile. Lasciate stare e dedicatevi alla commedia e alla fregna. Ecco i 6 punti in questione. Dunque, punto numero 1: tralasciate completamente l'aspetto cinematografico. Nel 2014, per realizzare un prodotto, sempre per Pampanelli, un prodotto appetibile degli spettatori, non è assolutamente necessario perdere tempo a elaborare un racconto e una storia che vadano oltre la mera sufficienza, che se ci si pensate un po' è come dire che per scrivere un romanzo non sono più fondamentali i verbi. Andiamo ragazzi, le splendide melodie visionarie di Fellini e Antonioni le hanno già fatte, il cinismo della commedia di Monicelli e Risi è già stato realizzato, meglio dedicarsi a un raccontino infarcito di luoghi comuni di sicuro e immediato effetto, un paio di battute caponi ben assestate da spendere nei trailer, perché sia chiaro, la commediola si spende nei trailer, sono più che sufficienti e dunque le bassissime pretese del pubblico sono soddisfatte. Questo si recherà al botteghino col già il sorriso ebite stampato sulla faccia. Punto numero 2: parlare solo di cose inutili. Una volta che vi siete completamente sbarazzati dell'annoso problema di fare cinema, bene, spendete tutte le vostre energie a comporre dialoghi arguti e accattivanti che strizzino l'occhio a fenomeni di costume di totale e completa irrilevanza storica, politica e sociale. Non è più il caso di dedicare la propria attenzione a questioni come la guerra, la disoccupazione, l'amore, l'uguaglianza. Quindi nessuna critica sociale, nessun cinismo d'autore, piuttosto palate e palate di buonismo pervasivo a blandire un po' tutti i personaggi, anche quelli più apparentemente sgradevoli. Conflitti di genere, dunque, nord e sud, genitori contro figli, donne contro uomini, sempre generici, quindi un po' superficiali, e soprattutto tanta fregna. Concentratevi su argomenti usa e getta, ragionando con stereotipi ricorrenti. Insomma, la famosissima locura di borisiana memoria. Punto numero 3: velocità di esecuzione e titoli ad effetto. Torniamo al prototipo del nuovo regista dell'italica commediola. Il suo profilo è molto semplice: perde poco tempo tra una produzione e l'altra perché la rapidità d'esecuzione fa parte dell'imprinting. Dunque, sono perfettamente inseriti in un contesto industriale che prevede lavoro sistematico, scrittura a getto continuo e montaggio serrato, anche perché, diciamolo chiaramente, se si fermano a riflettere su ciò che stanno facendo, potrebbe essere davvero letale, causando crisi di coscienza paralizzanti. Il film inoltre non si costruisce, la scrittura non si costruisce sul set, ma prima a tavolino, a partire proprio dal titolo, che deve essere indispensabilmente subito chiaro, una frasetta effetto come quelle con cui ho esordito. E se evoca poi una canzone di successo è meglio, se evoca poi una canzone di successo di Vasco Rossi e Antonello Venditti, preparatevi a contare i soldi. Punto numero 4: espedienti narrativi e grammatica cinematografica. Parliamo però anche degli espedienti narrativi. Anche qui siamo di fronte alla più pura rigidità formale, anzi, dopo i formalisti russi potremmo parlare dei formalisti stalici. Voce fuori campo, stratagemma per smussare qualunque complessità cinematografica. Favorire un coinvolgimento dello spettatore immediato che deve essere proprio condotto per mano nella storia, facendo appello alla sua totale ignoranza e complicità. E poi, grammatica cinematografica, carrelli e dolli come se piovesse, primi piani di baci e lacrime, fotografia da promozione turistica del territorio, traslucida quasi sempre come nelle famosissime pubblicità dell'Antonio Banderas con galline e pale di mulino. Punto numero 5, l'amicizia tra gli attori. Diciamolo francamente, sono sempre gli stessi che lavorano, perché come dire, i set si fanno come se fosse una rimpatriata tra amici, i casting da portare a termine come se fossero album di figurine. Questo ce l'ho, questo ce l'ho da te la prossima volta. Solo qualche numero: nel 2014 Luca Argentero è apparso in 3 film, Raul Bova in 2, Rocco Papaleo in 3, Paola Cortellesi in 3, Ambra Angiolini in 4, Ricky Memphis batte tutti con 5, Vincenzo Salemme in 4, Cristiana Capotondi in 3, Edoardo Di Leo, che è il suo anno, in 5, Marco Giallini in 4, Chiara Franchini in 3 e il fenomeno Claudio Bisio in 2. Siamo all'ultimo punto, punto numero 6, una buona promozione con aggancio di cronaca. Non puntate subito a Che tempo che fa di Fabio Fazio o alle interviste barbariche della Daria Pignardi. Per quello dovete aspettare di invecchiare, di essere rivalutati come non compresi dalla storia del cinema, pensate a Nino D'Angelo, ma puntate i piedi per l'Arena di Giletti, per Porta a Porta, possibilmente come puntata cuscinetto tra la crisi di governo e un feroce quanto inutile e conseguentemente irrisolto omicidio, al limite un approfondimento su Cogno, su Michele Misseri. E poi ancora Pomeriggio 5, La vita in diretta, dove comparire con aggancio sociale. Mi spiego: se una scuola lievemente ghettizzata un bambino del sud, fai con la commediola dello specialista Luca Miniero. Benvenuti al sud, benvenuti al nord, un posto in salotto al nord, una scuola meravigliosa del sud e via dicendo. Aggancio sociale di tipo familiare? Vai con lo specialista Paolo Genovese, una famiglia perfetta, tutta colpa di Freud. Problemi sociali tipo follia o mafia? Vai con lo specialista Manfredonia. Si può fare o la nostra terra? Problemi di giovani? Bene, scende il capo, il boss, il capostipite della commedia. Brizzi, che con le sue notti prima degli esami ci ha veramente sbomballato i maroni. Concludendo, la commedia è così florida e così in auge da potersi permettere un lusso che non ha ormai quasi più nessuno nel cinema italiano, di andare in crisi per esubero cinematografico. Un over che in Italia non accadeva dalla commedia sexy degli anni 70 con la Fenech, con Gloria Guida, Gianfranco D'Angelo, Alvaro Vitali e Lino Banfi. Commedia all'italiana in solo 10 mesi di programmazione sono usciti ben 35. Con questo ho detto tutto, ragazzi miei. L'unico momento per andare in crisi in Italia è fare della merda. Grazie, arrivederci.
Professore, scusi, innanzitutto.
Prego, prego, mi dica.
No, ho detto una cosa, ho mandato un campione. Volevo chiedere una cosa velocissima. Oggi ha saputo che c'era Favino a Perugia?
Ma non mi interesso di cose minori, c'è un mio amico che se ne occupa di queste presentazioni.
Io, ho capito.
Se fosse arrivato Victor Stronger, allora forse mi sarei precipitato al cinema. Ma Favino, Locascio, non so queste persone, perché ancora noi ci decidiamo ad intervistarle.
Grazie, so, grazie professore, non lo dica troppo forte lì dove si trova. Buona serata e passiamo a questo punto la parola al nostro Air Director.
Yes, che richiede esplicitamente un sottofondo adatto a questo momento. Sì, ci siamo, ci siamo. Bene. Allora, no, io volevo omaggiare questa puntata dedicata agli Acchiappa Fantasmi e quindi ai fantasmi, perché anche loro sono nostri amici, e volevo, ecco, dedicare questa musica in HD alla letteratura legata appunto a questo tema. In realtà, ovviamente, i fantasmi arrivano in letteratura molto 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 presto, al di là della Bibbia e dell'Odissea, ma c'è L'Amleto di Shakespeare o tanti altri romanzi celebri, Il ritratto di Dorian Gray, I racconti di Natale di Dickens. Ma volevo citare un personaggio che ha dato un importantissimo contributo allo studio di questi fenomeni, che è stato il francese Alain Kardec, ovvero pseudonimo di Denizar Rivel, non so qual è la pronuncia esatta, che è stato il fondatore e codificatore dello spiritismo. Quindi c'è un suo libro che vi consiglio, il libro si chiama Il libro degli spiriti, come non chiamarlo diversamente, e sono oltre 1000 domande e risposte scritte come fossero una trascrizione di suoi dialoghi stabiliti con svariati spiriti. Ma ovviamente non è lui la figura letteraria di cui parleremo questa sera, bensì un certo irlandese che rispondeva al nome di Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Le Fanu ha compiuto da poco 200 anni, visto che è in puntata di fantasmi, probabilmente lo possiamo anche celebrare come se fosse ancora qui su questo pianeta. Infatti era nato a fine agosto del 1814, infatti, a Dublino, e è considerato effettivamente uno dei più grandi narratori del fantastico moderno. La più conosciuta opera è Carmilla, un libro scritto nel 1871, dove c'è una protagonista che è un vampiro al femminile, un vampiro affascinante e sensuale, che è arrivato ben prima del Dracula di Bram Stoker, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. In realtà è stato autore anche di tanti altri celeberrimi titoli, tipo Uncle Silas, uno dei primi mystery thriller datato 1864, e anche tanti testi pubblicati anonimi su riviste di questo tipo. Ovvero Le Fanu è tradizionalmente riconosciuto come l'inventore di quello che è il detective dell'occulto in senso seriale, ovvero se pensate a Dylan Dog o comunque anche X-Files e robe del genere, sappiate che Le Fanu appunto a metà del 1800 aveva assolutamente gettato le basi per tutta quella letteratura di genere. L'indagatore dell'incubo in Le Fanu si chiama Eselius, che è il personaggio che usa in molte sue storie. La prima volta in cui compare è in un racconto che si chiama Green Tea, datato 1869, che dovreste andare a recuperare se non l'avete letto. Lo scelse Dickens per pubblicarlo nella propria rivista All the Year Round. Lì era ovviamente un'epoca in cui i grandi scrittori magari facevano comparire i testi di scrittori meno conosciuti, e addirittura da lì lui venne messo in contatto con una vecchia signora, Madame de la Rue, che era appunto un'amica di Dickens, perché aveva dei problemi con queste presunte insorgenze spettrali, e probabilmente Le Fanu da questo incontro, questi dialoghi con lei, prese molta ispirazione per tutto ciò che scrisse successivamente. Quello che però io volevo andarvi a leggere brevemente in questi pochi minuti che mi separano dalla fine della mia, del mio angolo, è un racconto che in originale recita The Ghost of a Hand, quindi il fantasma di una mano, che se volete riporta anche, visto che siamo in tema cinematografico, riporta la nostra memoria. Chi?
Che paranoia.
Chi porta la mano? Signori. La mano chi ci porta in mente? Dai, veniamo.
Proprio con la mano. Prendi questa mano, zingara.
I Bazzanicchi.
Anche i Bazzanicchi, giusto. Vi leggo un pezzetto. Sì, assolutamente, proprio come una mano. Un pezzetto per farvi capire anche lo stile di chi ovviamente scriveva a quell'epoca, che era un po' diverso.
E lui parte
da una lettera scritta nel tardo autunno, una presunta lettera del 1753, dove la signorina Rebecca Chatsworth fornisce un minuzioso e sorprendente resoconto di certi eventi verificatesi a Tilled House. Ovvero fondamentalmente c'è una presenza di una mano che sta fuori casa e...
Giochi di mano, giochi di puttana.
No, volevo dire al Mincio, no, ma magnali tu popcorn.
È arrivato affamato. Comunque c'è la prima parte del racconto in cui la mano batte sui vetri, diciamo che c'è questa presenza che cerca di entrare in casa, poi il padrone di casa cerca di in qualche modo di spaventarla, e invece probabilmente quella mano entra in casa.
Ma fanno
la mano può essere vero,
e può essere più,
cioè fanno tipo i Chapman Alvin quando
una,
bussano
una cosa del genere. Comunque ve lo leggo, facciamo prima i Chapman.
Ragazzi, l'atmosfera horror è vero che ho cominciato io, però
agazzaro. Allora, a quel punto la signora Prosser comincia ad essere turbata da strani, orribili sogni, alcuni dei quali descritti con come davvero spaventosi. Una notte, chiudendo la porta della camera da letto, il signor Prosser fu colpito dal profondo silenzio che regnava nella stanza, inspiegabile soprattutto perché aveva buone orecchie ed era sicuro che la moglie si fosse già coricata. Gli parve il fatto di non udire il suo respiro. Sul tavolino a piede del letto ardeva una candela e un'altra la reggeva il signor Prosser, stringendo sotto il braccio un pesante registro su cui erano annotati conti relativi all'azienda del suocero. Scostate le cortine del letto, vide la signora Prosser giacere, come per alcuni secondi teme angosciato, morta. Il viso irrigidito, cereo, scusate, e coperto di sudore gelido. E sul cuscino, accanto alla sua testa, seminascosta fra le pieghe delle cortine, stava qualcosa che gli dapprima scambiò per un rospo. Ma era invece la solita mano grassoccia, col polso che sfiorava le coltri e le dita protese verso la testa della donna. Con un grido d'orrore, il signor Prosser scagliò il pesante registro dritto verso le cortine, là dove presumibilmente si celava il proprietario della mano. La mano scivolò via rapida, le cortine ondeggiarono e il signor Prosser girò intorno al letto, appena in tempo per vedere la porta dello spogliatoio, all'altro lato della stanza, richiusa, a quanto gli parve, dalla stessa bianco mano paffuta. Spalancò l'uscio con uno spintone e guardò dentro, ma lo spogliatoio era vuoto, a parte i vestiti penzolanti dagli attaccapanni, il tavolo e la toilette e il grande specchio di fronte alla finestra. Richiuse la porta con un colpo secco, girò la chiave nella toppa e per un minuto, così sostenne, si sentì sul punto di perdere la ragione. Poi suonò il campanello per chiamare i domestici. Con molte precauzioni risvegliarono la signora Prosser da una sorta di trance, durante la quale, a giudicare dal suo sguardo, ella doveva aver sofferto le pene della morte e, sottolinea zia Rebecca, da quel che ho saputo dalla viva voce della signora Prosser, avrebbe potuto aggiungere e anche dell'inferno. Questo era un pezzo di Joseph Sheridan Le Fanu,
un pezzo di mano
che dovete andare assolutamente a scoprire se non avete ancora letto, perché
ci posti qualcosa
vi
riguardo.
Posto qualcosa riguardo e soprattutto vi posto il video della prossima canzone, ve lo posto live
a mano
non è abbiamo già messo. Poteva stare
bravo,
guarda simpatia
anche nella musica, anche nella musica c'è veramente di tutto che potrebbe essere dedicato al tema dei fantasmi, ma noi siamo andati
anche
a prendere.
Il gioca
Juve, la Piovenza. Sì, vabbè. E no, ma dai! Siamo andati a tirar fuori, a scomodare quei nostri amici Iron Maiden, che in un loro celebre pezzo, che tra l'altro hanno fatto in tante versioni, anche altri, dedicato a uno dei fantasmi più famosi. E chi è uno dei fantasmi più famosi? Il fantasma dell'opera, ovviamente.
No,
dei mortacci di qui. Quindi Phantom of the Opera, Iron Maiden, Bartram Fabric.
Enacte Musik, Bautraumfabrik.
Enacte Musik, l'agenda cittadina del nostro carissimo Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs, l'unico inimitabile Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs.
Kovacs. Per noi sarai sempre Kovacs.
Che abbiamo scoperto essere un grande esperto di mano.
Di mano, dagli le mano.
Gioco di mano, di mano. Giochi di puttana.
Volevo iniziare.
Il programma che cita se stesso.
Volevo iniziare questa bellissima agenda entusiasmante.
Dammi lo strumento.
Te lo do subito. Facendo gli auguri di compleanno al più grande ciclista vivente, che si chiama Vincenzo Nibali. Tanti auguri, Vincenzo.
Ciao, Vince.
Che diventa come la tusina, così.
E poi, soprattutto, volevo dire.
Te sei proprio meritato, Vince.
Che domani il nostro simpatico Smith terrà alta la bandiera del Bartraumfabrik fino in Spagna.
È vero.
Perché se ne va lui, lo sportivo del gruppo, a fare la maratona di Valencia.
E un applauso per Smith.
Lo farò per voi.
Smith, per la maratona.
Tanto per cominciare, la posizione.
tieni a me. Qual è la posizione del maratoneta?
Non a 90.
No, 42 chilometri, dunque tanto.
Ah, aspetta un attimo.
42 chilometri con un litro, con un'azienda del territorio che favorisce questo sponsor.
Allora, l'ho presa così lunga, semplicemente perché questa settimana in sala poco cambia rispetto alla scorsa.
Dai, muoviti.
Questo significa che non sono usciti tanti film interessanti, ma anche che i film che erano in sala la settimana scorsa hanno incassato, e dunque bene per gli esercenti che hanno deciso di proseguire. E che cosa succede? Che al cinematografo Sant'Angelo rimane, con nostro sommo piacere, torneranno i prati del maestro Ermanno Olmi ancora per un'altra settimana in programmazione. Al
qualcuno, scusami Laszlo, ha detto che se fosse stato un film muto sarebbe stato il più bel film della storia, della storia, della storia, dei film, della storia.
E se fosse stato un film cieco?
È un film cieco. Jason Reitman è nato in Cecoslovacchia, dunque
è vero?
Magari sarebbe stato un film di Jason Reitman.
Di Laszlo Kovacs.
Andiamo avanti.
Frizzantina la facciamo.
Al cinema Medeas, terza settimana addirittura, per Il sale della terra di Wenders, con Zagato, un film che straconsigliamo di vedere. Magari andateci prima della digestione, perché favorisce la cecagna.
Grazie.
Nonostante questo è un grandissimo film. Consiglio. Guardatelo. E sempre per rimanere in tema di fantasmi.
Ho detto da staccarmi con tranquillità, vai!
Senza un pensiero. Il sabato e la domenica, giro tondo, i ragazzi, i bambini del Méliès, il cinema per grandi e bambini, propone Un fantasma per amico, un film tedesco, dicono molto molto carino, dunque voi che avete figli piccoli,
cazzata,
andate a vederlo. Allo Zenith.
Dai che spacchi tutto!
Sì, allo Zenith, come non potrebbe continuare per la 102esima settimana consecutiva, Il giovane favoloso. Non oso immaginare la gioia e l'entusiasmo dell'esercente dello Zenith nel vedersi costretto a programmare ancora questo film.
Adesso il vecchio famoso.
Vogliamo
anche attrezzato la locandina.
Vogliamo dire una cosa allo Zenith. Ora, film bellissimo, va bene, però Zenith.
E infatti, visto che loro ci ascoltano sempre tutte le settimane, hanno ascoltato il nostro
C'è
ma non si vede, e hanno riproposto, per fortuna, Ritorno a La Habana, che lo trovate, e vi consiglio di vederlo, tutti i giorni alle 18. Siete ancora in tempo per andarlo a vedere questa sera alle 10:30, se no lo trovate nello spettacolo del pomeriggio, e l'ultimo spettacolo, quello delle 10:30, dipende dal giorno, non so per quale motivo, però c'è tutti i giorni, andatevelo a vedere perché merita tantissimo. Oggi c'è stato Pier Francesco Favino, sono curioso di conoscere colui che l'ha presentato, perché dicono sia un uomo
grande,
frizzantissimo, e dunque insomma, penso che si sia divertito.
Anzi, un grande.
Questo ha ritardato l'uscita in sala del film dei Dardenne, che aspettavamo tutti con molto...
Ci sono rimasto male proprio!
Due giorni e una notte, che uscirà la prossima settimana, speriamo almeno, salvo prosecuzioni infinite del giovane favoloso ancora per un'altra settimana. Uscirà però, dico, insieme a che cosa? La settimana prossima esce la prima parte dell'ultimo capitolo di Hunger Games, dove troveremo per l'ennesima volta
vi dico solo una cosa, lo andrò a vedere giovedì sera, la sera del mio compleanno.
Complimenti.
In prima fila.
Tanti auguri.
Tanti auguri.
No, non si fa.
Anch'io ci andrò giovedì sera sicuramente, perché sono un fan di questa bellissima serie,
per il suo Fans. Compleanno.
A proposito degli auguri,
menagramo d'un menagramo.
Questo per dire che sarà l'ennesima ultima interpretazione di Philip Seymour Hoffman, che è morto durante le riprese. Dunque vedremo come hanno giocato questo aspetto, perché aveva
un simpatico gioco di specchi, secondo me
aveva un ruolo importante, fondamentale nello sviluppo della trama.
Sto notando che durante la tua rassegna stampa, diciamo dell'agenda cittadina, Marco Della Torre se la sta proprio ridendo.
Marco Della Torre adesso la pagherà cara, ma fuori onda. Chiudo dicendo che trovate ovviamente nelle multisale Lo Sciacallo, che Smith vi consiglia, io un po' meno, e soprattutto un film che ieri sera hanno visto i nostri amici della cripta di Midian, che è Clown, che si dice benino di questo film. Io non sono un amante del genere, ma l'andrei a vedere perché è un film di
Eddie Roth,
prodotto da Eddie Roth, chiaramente il regista è John Watts. Che altro c'è in multisala? È uscito il nuovo film di De Sica, io penso che non hanno sbagliato settimana, non c'è la settimana più sbagliata, più inopportuna per far uscire un film con Christian De Sica, che è la settimana in cui si celebrava la morte, i 40 anni della morte del padre, che era probabilmente,
cioè, è stato l'ennesimo sussulto
il più grande, se non
al padre dedichiamo un al figlio dedichiamo un
grandissimo. Un grandissimo.
Bene,
abbiamo chiuso.
Ci siamo.
Vi auguro di andare al cinema. Auguro a Simone di divertirsi
alla maratona. Riportaci
un Cadena Aux. E niente. Spero che torni e non ci sia la prossima settimana.
Andiamo, cinema e maratone vanno d'accordo, perché quando si corre ci si fa dei film interminabili.
E un giorno ci racconterai che cosa pensa il maratoneta.
Nel frattempo
siete tre stronzi.
Ebbene, siamo andati lunghi incredibilmente, come sempre, anche se avevamo del tempo accumulato, e quindi non mi resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács,
da un giovane favoloso,
o Kovács, il giovane favoloso, da lui scritto con Lucus Jonner, poi Simone Smith nel director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martichel Haneke, grazie agli ospiti Marco Della Torre, Daniele Pampanelli, Simone Rossi e poi tanti anonimi, tra cui Erminci Grucci, Erfringuelli, Giulia, Elisa e
Nancy.
La silente Nancy. Noi andiamo a mangiarci un plum cake lungo 12 metri del peso approssimativo di 300 kg. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! Cinema.